Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Rafa, mi sono dimenticato di dire che nella notte di Pasquetta il presidio e l'azienda hanno avuto un attacco al momento da ignoti, al quale è seguita una nostra denuncia alle autorità, e questi ignoti sono introdotti nella fabbrica e stranamente non hanno sottratto niente dei beni della fabbrica, ma hanno divelto i cancelli posteriori e hanno staccato la corrente all'intero stabilimento.
Il primo maggio di Controradio, storie di lavoro e di lavori, di lavoratrici e di lavoratori e di aggettivi del lavoro, di studenti e di docenti, di precariato e di scontri tra generazioni, tra sessi, tra garantiti ed autonomi, tra vecchi e nuovi poveri, tra chi cerca e chi non trova, tra questi giovani che sono sfaticati e che ci vuole ad andare a lavorare 6 giorni su 7 per 10 ore a 5 euro lordi l'ora senza contratto, tra le analisi degli studiosi e quel manipolo di facinorosi che da quasi 3 anni hanno deciso di non mollare, anche se gli mandano il vigilante e i droni per spiarli e qualcuno nella notte di Pasquetta entra di nascosto. Sono Raffaele Palumbo di Controradio. In questo podcast vi faremo ascoltare le storie e le analisi sul mondo del lavoro oggi in Italia e in Toscana in occasione del 1° maggio, e partiamo proprio con Matteo Moretti del collettivo di fabbrica dell'ex GKN.
Vabbè, 9 luglio 2021 la fabbrica è stata chiusa da un fondo finanziario, chiusa in maniera clamorosa con una mail che sostanzialmente ha aperto la procedura di licenziamento senza alcun confronto con le delegazioni sindacali, un fulmine a ciel sereno. A distanza quasi di 3 anni, oggi la situazione è cristallizzata perché c'è un è subentrato un nuovo proprietario che non ha assolutamente portato le promesse che aveva fatto ai tavoli istituzionali, quindi un piano di industrializzazione. Che oggi vede quello stesso nuovo proprietario accusare i lavoratori di occupare un'azienda praticamente lo rende impossibile la reindustrializzazione. Questa è la narrazione ovviamente che viene data dall'attuale proprietà, ma la realtà è che appunto quei lavoratori che sono stati licenziati per 9 luglio sono in un presidio sindacale, stanno lottando per il lavoro e per far riaprire un'azienda grande, importante come quella della ex GKN. Si parla di più di 80.000 metri quadrati di superficie, insomma.
Ma farla riaprire come? Io so che siete in attesa di una legge regionale.
Allora, noi siamo pronti, perché abbiamo, in assenza appunto del privato e della politica che dovevano reindustrializzare lo stabilimento, i lavoratori sono rimboccati le maniche e hanno prodotto un progetto industriale che è pronto per essere installato appunto in azienda, perché quello che manca appunto è lo stabilimento, che la proprietà appunto nasconde ai tavoli istituzionali, non si presentano più nemmeno ai tavoli sia regionali sia nazionali. Noi siamo pronti con questo progetto industriale. Per far questo, per ovviare appunto alla mancanza dello stabilimento, stiamo proponendo alla Regione Toscana una proposta di legge che appunto dia la possibilità alla Regione Toscana di farsi soggettività giuridica insieme a associazioni del territorio, istituti di credito e chiunque voglia partecipare, per la costruzione appunto dentro la ex GKN di un condominio industriale che vede in primis la nostra cooperativa con il nostro progetto industriale, ma poi anche la possibilità di insediare altre aziende che sappiamo tramite la regione già aver fatto richiesta di spazi.
Da modello negativo potrebbe diventare modello virtuoso, positivo?
Ma assolutamente sì, il problema è questo, è che appunto i lavoratori da quasi 3 anni presidiano, lottano contro una deindustrializzazione e una possibile speculazione immobiliare, dall'altra parte le istituzioni, ma mi viene da dire anche le organizzazioni sindacali, latitano, perché dall'ultimo giorno dove c'è stato il tavolo, era marzo, fine marzo, il tavolo al Ministero sono sostanzialmente scomparsi tutti. Ovviamente ora siamo mobilitati perché siamo in varie piazze a portare la nostra vertenza, quindi tanta solidarietà ancora attorno alla nostra vertenza, ma già dal 2 di maggio ci mettiamo pancia a terra, perché il 18 stiamo lanciando l'ennesima mobilitazione su Firenze e quindi torneremo a farci sentire sia a livello istituzionale sia a livello sindacale, perché questa vertenza deve essere un emblema e i lavoratori non possono essere lasciati soli.
Ma è vero che ci sono i vigilantes che si vedono, non si vedono, i droni dove c'era la GKN?
È così, noi siamo spiati costantemente da dei vigilantes, crediamo da un paio di aziende al soldo della nuova proprietà che recentemente entra ed esce tranquillamente dall'azienda quando vuole. L'ultima entrata è stata settimana scorsa, stranamente accompagnati anche dai carabinieri, quindi abbiamo chiesto anche alle forze dell'ordine come mai appunto delle forze dell'ordine si mettono a servizio di guardie private e di pseudo proprietari di aziende, in questo caso il liquidatore, e li scortano in un'azienda dove è il liquidatore e la proprietà possono entrare tranquillamente. Il problema non è entrare dentro la fabbrica, che l'accesso è, come dire, sempre stato agibile, sì, ma è quello che ci si vuol fare con questa fabbrica, e perché appunto si lasciano i lavoratori senza stipendio. Noi è 4 mesi che non abbiamo forma di reddito, né di cassa integrazione, né di salario che ci spetta, né un piano di reindustrializzazione da parte della proprietà dello stabilimento.
Avevamo conquistato alcune tutele, adesso queste tutele sono state molto ridimensionate, innanzitutto dalla precarietà del lavoro, con i ricatti che segue la precarietà. E oggi abbiamo, come qui in sto cantiere, 5 morti, i morti del lago di Suviana e la strage quotidiana, perché tutti i giorni sentiamo di lavoratori che non ritornano a casa.
Ecco. Ma quindi abbiamo fatto dei passi indietro, diciamo così.
Sì, grandissimi passi indietro, nonostante ci sia una maggiore modernità, ad esempio nei livelli tecnologici, nelle conoscenze, che dovrebbero innanzitutto farci lavorare meno a parità di salario,
ma
per stare meglio.
In maniera più sicura.
E soprattutto in modo sicuro, no? Termini di tutele, meccanismi di protezione, cultura della sicurezza. Ma la cultura della sicurezza, anche per chi la conosce, la si attua quando non sei ricattato dalla precarietà. L'arretramento sta qui, nella deregolamentazione dei diritti del lavoro e dello stesso ruolo del sindacato.
La guerra, perché hanno messo l'uno contro l'altro, e dicendo che gli artigiani sono il male della società, i piccoli commercianti, per l'amor di Dio. Quando io ho fatto la terza media, quindi sono ignorante come una capra, però ho provato a vedere il fatturato, a considerare il fatturato di 10 piccoli negozi e lo stesso fatturato che fa una grande distribuzione. In percentuale sul fatturato che fanno le piccole imprese vengono erogate più tasse, vengono pagate più tasse rispetto alla grande distribuzione. Quindi quello che ci stanno dicendo, che il male assoluto sono l'evasione, sono queste cose qui, non è vero niente, perché le evasioni prima di tutto le fa lo Stato quando localizza le aziende statali in paradisi fiscali, e quindi dicendo sì, però sono società quotate in borsa, ma chi se ne frega, insomma, no?
Vincenzo Scalia è un sociologo dell'Università degli Studi di Firenze. Questa la sua analisi.
Tutto quello che è successo a partire dagli anni 80 in poi, no? Cosiddetto outsourcing, che sarebbe la delocalizzazione, per cui la Thatcher disse: l'Europa farà i servizi, l'Asia diventerà la fabbrica, e l'abbiamo presa alla lettera. Vediamo per esempio un settore come il settore calzaturiero, che storicamente in Italia ha rappresentato una delle voci più consistenti della nostra economia, non solo per la produzione ma anche per la qualità. Oggi le scarpe sono tutte stampate, letteralmente vengono assemblate in laboratori che sono dei veri suede shop come nell'Ottocento, dove quindi conta sia la quantità di output di prodotti che vengono messi in atto, sia il tempo di lavoro dilatato al massimo. Non a caso vengono delocalizzati in luoghi dove i diritti dei lavoratori sono compressi, ma potremmo anche stare in Europa. Per dire, il famoso boom dell'Irlanda della tigre celtica nel settore informatico, a che cosa lo dobbiamo? Lo dobbiamo al fatto che su input di congressmen americani di origine irlandese, prima tra tutti Ted Kennedy, sono stati detassati gli utili per le multinazionali che investivano in Irlanda e sono stati ridotti i diritti di sindacalizzazione dei lavoratori. Quindi se in nome della flessibilità, anzi in nome del profitto, si dice si flessibilizzano i diritti dei lavoratori, traduzione, si piegano a immagine e somiglianza dell'esigenza da parte delle corporation di realizzare dei profitti, è evidente che gradualmente la qualità, diciamo, della vita e del lavoro all'interno delle fabbriche si deteriori, perché i lavoratori sono costretti a lavorare oltre l'orario di lavoro, spesso una parte del loro stipendio viene legata alla produttività, la sindacalizzazione viene ridotta, quindi il potere di controllo sul processo produttivo è ridotto al minimo. È inevitabile che situazioni del genere si verifichino. E in Italia poi abbiamo tutte le filiere agricole, oppure le filiere relative al tessile, dove spesso troviamo l'intermediazione di organizzazioni criminali e che quindi rendono la possibilità di implementare, di mettere in atto, di rispettare i diritti dei lavoratori ridotta al minimo, se non annullata totalmente. Questo è il problema principale da porci. La flessibilità in realtà ha significato una contrazione dei diritti dei lavoratori.
Ma questo capitalismo ci sembra in questo momento tanto ineluttabile, cioè non abbiamo altri orizzonti, quanto vocato a peggiorare nella direzione che lei indicava di volta in volta.
Sì, sì, sembra proprio che la direzione sia quella, non solo per esempio dal punto di vista della riduzione dei diritti dei lavoratori, ma anche dal punto di vista della riduzione dei margini del dissenso e delle manifestazioni. Lo stiamo vedendo in questi giorni in Italia, ma aggiungerei si può espandere anche a livello della sfera penitenziaria, no? Recentemente è stato il ministro della giustizia che ha detto al limite chi ha un residuo di pena di 6 mesi, di 1 anno, li possiamo mandare nelle comunità. Ma queste comunità sono realmente comunità dove prevalgono i principi di solidarietà, di reciprocità, o sono dei luoghi dove invece il lavoro spesso viene sottopagato o addirittura non pagato, e dove comunque può prevalere, diciamola così, la logica della privatizzazione del rapporto di lavoro, una privatizzazione che però lo rende opaco, quindi nascosto ad eventuali controlli di trasparenza che assicurano una qualità della vita, una condizione di lavoro decente a chi è che è impegnato all'interno del processo produttivo. Quindi qua rischiamo anche di investire il sistema penale, si parla di privatizzare le carceri, di privatizzare le polizie. Alcuni anni fa un criminologo norvegese, criminologo critico, Nils Christie, parlava di business penitenziario, che potrebbe essere la frontiera, no? Sempre il ministro della giustizia ha detto: noi non siamo come gli Stati Uniti, che in 6 mesi fanno un carcere prefabbricato, non vorremmo che ci si stia attrezzando proprio in quella direzione, e le carceri privatizzate sono business e significherebbero la riduzione dei diritti anche dei detenuti.
Ma senza un'utopia dove si va?
Non, a quanto pare non si va da nessuna parte, sembra che dobbiamo vivere all'interno di questa realtà putrida, stagnante, dove comunque diciamo bisogna accontentarsi di quel poco che c'è e senza protestare troppo. Quindi siamo di fronte a un quadro assolutamente grigio, assolutamente fosco. Per cui appunto il significato del 1° maggio è quello di tentare di invertire la tendenza, di dire che c'è bisogno di andare in un'altra direzione. Purtroppo al 1989 siamo andati gradualmente abbandonando questa direzione, però invece bisogna ricominciare a pensare, ma anche a lottare per invertire la tendenza che oramai, da quando il neoliberismo si è affermato prepotentemente come l'unico orizzonte di questa società, bisogna ritornare a pensare e a sperare, anche perché forse quello che ci manca in questo momento è la speranza, la convinzione che le cose possano cambiare e che se qualcuno si mobilita e tenta di andare in un'altra direzione, altri seguano e, diciamo, la mobilitazione abbia successo.
Per i giovani, perché da una parte probabilmente si pretende che siano persone già formate, quando in realtà purtroppo invece la formazione gli va fatta, perché nessuno nasce imparato, come dicevano i nostri. Niente, però ecco, dall'altra parte devo dire che forse proprio i giovani potrebbero fare anche qualcosina di più, nel senso che a me è capitato, non personalmente, non direttamente, ma di conoscere situazioni in cui il giovane, insomma, c'ha un po' la spalla tonda, ecco, mettiamola così. Quindi non vediamo sempre solo il problema dalla parte del datore di lavoro, vediamo che forse ogni tanto anche chi cerca lavoro potrebbe, forse, non dico accontentarsi, perché per carità non ci si deve né accontentare né essere né sopportare una sottoretribuzione, perché questo non è giusto, però magari, ecco, pensare che alla prima esperienza si trovi il lavoro della propria vita non è così, non lo è stato così nemmeno per me 30 anni fa, no, forse 30 anni no, ma insomma io le parlo, il mio primo lavoro l'ho avuto 27 anni fa, è ovvio che non era il lavoro che io sognavo, però intanto per fare esperienza, per avere anche un'autonomia e una, come dire, un po' di orgoglio, ecco, per il primo lavoro non era la mia occupazione preferita, però intanto avevo un lavoro, avevo la possibilità di conoscere il mondo del lavoro, cosa che i ragazzi invece ora, secondo me, noto, ripeto, non per esperienza diretta, ma insomma ho diversi amici e conoscenti che hanno imprese, che hanno comunque bisogno di avere dipendenti, che non è così semplice.
Che io ho fatto, come si chiama, il manovale delle estati per lavorare, quindi va bene, non è certo un lavoro che uno si prospetta di fare per tutta la vita, pur se magari uno guadagna bene, io dico personalmente, io non è il lavoro che ambirei a fare per tutta la vita, poi farlo per un periodo quando uno ha bisogno, assolutamente.
Ma questo scontro generazionale, il fatto che dicono che voi non ci avete voglia, c'è i negozi dove c'è scritto cercasi personale, non ci avete voglia.
Ma io paradossalmente, quando qui a Firenze girando, avevo visto una vetrina dove c'era scritto cercasi personale, in una focacceria, insomma, sì, in un forno e fa le schiacciate. Sono entrato dentro a sentire, dico scusi, ma è possibile? Dice ce l'hai esperienza. Dice cazzo, la saprò affettare a metà una ciaccia con metterci dentro il prosciutto, esperienza, sì, me lo so fatto il pranzo per andare a scuola, cazzo, che vuol dire esperienza? Poi dopo uno va a cercare questi paradossi, ce l'hai esperienza, hai mai fatto? Ti ho detto sì, io lì ho spiegato, guardi, ho fatto il manovale, ho fatto il manovale in falegnameria, ho scaricato un po' camion delle volte, però esperienza nell'affettare una ciaccia, che cazzo di esperienza ci vuole? Boh.
E com'è andato a finire?
Com'è andato a finire? Che il cartello è rimasto di cercasi personale, io mi sono levato, perché tanto, su, mi pareva ridicola come cosa, francamente. Il cartello è rimasto lì e cercalo, uno che ha tutta questa esperienza.
Ma invece, vabbè, altri amici che devono lavorare per 2 centesimi a nero, i sabati, le domeniche,
quello
di sera al giorno,
anche io che ne so, magari attività di ristorazione che c'hai un pochino, no, uno fa la buona, per così dire, finché uno c'ha, lo deve fare per un'estate, lo deve fare per qualche, che ne so, per le festività, se lo può anche permettere come cosa.
Ma non puoi farlo come lavoro?
No, come lavoro assolutamente no. Infatti, se uno deve farlo seriamente, c'è bisogno di una tutela, di delle garanzie. Ora, io se lo faccio, che ne so, un qualche mesetto e magari mi arriva dopo, mi pagano dopo perché dice no, guarda, adesso aspetta un attimo, poi dopo magari insisti, lo chiami perché c'hai il numero diretto, così.
Però se
fino
ci
a che una
devi
cosa...
campare...
No, se ci devi campare non è fattibile. Ora, se devi raccattare 2 soldi per pagarti la vacanza d'estate, va bene. Se io ci devo campare perché il giorno dopo devo andare a fare la spesa, non puoi vivere su queste garanzie labili, non è assolutamente possibile.
Giovanni Orlandini è docente di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Siena.
Principali problematiche in Italia, ci sono problematiche che riguardano tutti, diciamo, i sistemi economici avanzati, poi delle problematiche specifiche dell'Italia. Direi le principali problematiche dell'Italia sono un sistema di tutele frantumato a causa di una legislazione che ha precarizzato il lavoro negli ultimi 30 anni in maniera analoga a quella di altri ordinamenti, ma forse in modo più accentuato nel nostro paese. Peraltro con continue riforme si sono succedute, creando una difficoltà anche proprio di lettura e di interazione fra le diverse normative. Dal 2001 a oggi il contratto a termine è stato riformato penso almeno una dozzina di volte, ogni governo ha dovuto modificare. E poi un sistema soprattutto di relazioni sindacali completamente sregolato, e questa è davvero un'anomalia italiana. Puramente italiana. È l'unico paese in Europa dove non ci sono regole su chi rappresenta chi nei luoghi di lavoro, dove non c'è alcuna regola in materia di contrattazione collettiva. Questo ha determinato, soprattutto negli ultimi anni, una patologica proliferazione di associazioni datoriali e sindacali che si fanno concorrenza al ribasso tra di loro, creando quindi fenomeni di dumping contrattuale e retributivo, che è una delle cause della questione salariale in Italia. E quindi la riforma più urgente da fare sarebbe quella, credo, di una riforma in materia sindacale, cioè una legge sulla rappresentanza sindacale, che però, guarda caso, è tema che è sempre tradizionalmente fuori dall'agenda di qualsiasi governo del paese, il che è, da una parte, un paradosso, dall'altra non lo è, perché evidentemente conviene mantenere un sistema di questo genere, perché conviene questa concorrenza per l'appunto al ribasso, che indebolisce, diciamo, il ruolo soprattutto del contratto nazionale come strumento, diciamo, di regolazione della concorrenza a livello nazionale. Poi questo si sovrappone a un'altra serie di debolezze strutturali sia del sistema produttivo sia della normativa in materia di lavoro, prima fra tutta la normativa sugli appalti, anche quella che è stata riformata scientemente per favorire l'esternalizzazione all'inizio del secolo, no? Con le prime riforme del governo Berlusconi 2001-2003 hanno avuto esattamente questo obiettivo, cioè modificare la regolazione del lavoro negli appalti per favorire le esternalizzazioni, riforme alle quali poi nessuno ha più rimesso mano. Questo determina una situazione che, combinata con lo sregolato sistema di contrattazione, favorisce le catene di subappalto attraverso le quali viene appunto si sviluppa appunto il fenomeno anche del dumping contrattuale. Quindi tutto questo, queste sono a caldo le cose principali, per cui tutto questo porta dietro ovviamente problemi enormi sul piano prima di tutto della sicurezza del lavoro, che però arriva, come dire, a monte, no? A valle c'è un sistema di questo genere, per cui continuare a indignarsi per gli infortuni e le morti sul lavoro quando si è costruito un sistema che ovviamente favorisce al massimo, no, condizioni di massimo rischio nei luoghi di lavoro, è abbastanza, come dire, sorprendente.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.